Ciao a tutti amici, bentornati a una nuova puntata della Staccata del Volley, il podcast che vi racconta il campionato italiano di Serie A, campionato che si è concluso, ma noi volevamo farvi compagnia per ancora qualche puntata e magari anche parlare un pochettino di Champions, ma bando alle ciance, presento subito i miei compagni, anzi scusate, prima di presentare i miei compagni ringrazio The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano e non. E poi presento giustamente, scusate, dal 15 al 25 il blog di Gianluca Pasini che ci dà ampio spazio dove potete trovarci con commenti vari e anche qualche nostro pezzettino sul volley NCAA. Ma a fare compagnia a me c'è Rodolfo Palermo, ciao Rudy.
Ciao, ciao Alex, bentrovati a tutti. Abbiamo portato in porto la
come
stagione.
Sentite dalla voce, sarà lui che questa sera gli farà compagnia in veste di presentatore, io farò l'ospite e quindi lascio subito a lui la parola per presentare il resto della ciurma.
Urca, dobbiamo presentare il resto della ciurma, allora riabbracciamo dopo una settimana di stop Giacomo Magnani.
Ciao Rudy, ciao a tutti ragazzi e grazie per avermi riaccolto.
E salutiamo il grande immancabile gomma Angelo, ciao Angelo.
Ciao a tutti.
Abbiamo mandato in punizione Lorenzo questa volta.
Non l'abbiamo mandato in punizione, speriamo si possa aggiungere in corso.
Settimana scorsa è stato puntata. Il mio turno di punizione, adesso è il suo.
Esattamente. È finita la stagione, ha segnato la Supercoppa, ha segnato il campionato, ha segnato la Coppa Italia, la Champions League è ancora di là da venire, tra l'altro un bel grosso punto di domanda, che cosa facciamo oggi? Beh, oggi direi che dobbiamo assegnare i premi per questa stagione e andare a vedere categoria per categoria chi è stato il migliore in quest'annata, valuteremo il rendimento secondo delle categorie, per quel che riguarda tutta la stagione. Io direi però, visto che la stagione si è chiusa, di andare a dire due parole su quella che è stata la finale tra Novara e Conegliano, ricordando che la scorsa puntata nessuno ha indovinato il risultato di nessuna delle due partite di finale tra Novara e Conegliano. Dimostrazione di quanto, nonostante l'esito finale, la vittoria di Conegliano, sia stato abbastanza scontato, come diciamo, dall'inizio della stagione, in realtà la finale è stata una finale un po' a sorpresa per il suo svolgimento, possiamo dire. Nessuno si aspettava così, vero Giacomo?
Addirittura, o dimostrazione addirittura che siamo tutti scarsi e che non sappiamo e seguire questo podcast non depone al nostro favore perché non è il mio mezzo.
Beh, Giacomo, no, tu l'hai seguita più da vicino di tutte, soprattutto gara 2, cosa ci dici?
Ma intanto devo dire che effettivamente, scherzi a parte, mi trovo d'accordo con quello che hai detto. Io ero molto preoccupato perché, lo possiamo dire sinceramente, il livello medio delle partite nei playoff non è stato avvincente e si sentiva la stanchezza un po' per tutte le formazioni. Invece ragazzi, due finali che sono state veramente molto molto divertenti. Rudy, ti rubo già una statistica, perché su 9 set disputati 6 sono terminati al tie break, sono terminati i vantaggi, uno addirittura 40-38 e di mezzo c'è anche un tie break che quindi è molto equilibrato di natura, quindi questo fa capire che è stata una partita molto combattuta. Conegliano ha fatto la sua partita e sorprendente è stata Novara, perché obiettivamente Novara prima contro Monza e poi contro Conegliano ha trovato una forza e una compattezza che io personalmente non avevo visto in tutta la stagione. E poi per trovare una chiosa, che dire, sono stato un privilegiato perché aver potuto vedere dal vivo una partita come questa, e non è capitato a tutti quest'anno, vuol dire che sono stato anche e soprattutto fortunato.
Alex, tu come hai visto invece la finale, la serie finale?
Allora, io me ne sono guardate ovviamente da un posto meno privilegiato, che era a casa, ovviamente ho dovuto anche dibattere la televisione tra me e mio figlio, perciò un po' di pigiamasco, un po' di pallavolo, però dai, sono riuscito a gustarmela e devo dire che non mi aspettavo assolutamente una partita di questo genere qua. Come avevamo detto, si può andare a riascoltare la puntata, ci aspettavamo tutti quanti una finale abbastanza scontata e invece tutto è stato tranne che quello, perché Novara ha sempre dato del filo da torcere in ogni situazione a Conegliano, e questo va sicuramente a merito dei novaresi, perché non mi aspettavo assolutamente una partita così. È stato un bellissimo spot per questo finale di campionato travagliato, come dicevamo prima, forse mai in discussione, ma in realtà poi alla fine in discussione è stato, perché bastava veramente pochissimo, e mi faccio soprattutto alla prima a gara 1. Mi spiace perché è stata anche nostra ospite a Jump and Spike Washington, bastava veramente pochissimo per andare 2-0 avanti, e allora forse avremmo visto tutt'altra partita. Non è andata così, gli dei del volley sono stati, diciamo, sono stati poco magnanimi con Novara, però la partita è stata bella, è stata vibrante, è stata divertente, e si sono viste veramente due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza esclusione di colpi, e questo era quello che io volevo vedere da questa finale.
Angelo, nel chiedere la tua opinione ti chiedo anche, secondo te c'è stata davvero una finale? La finale è stata davvero in bilico, o forse dopo una stagione di dominio quasi incontrastato il Conegliano ci è parso così, ma alla fin fine Conegliano l'ha sempre avuta in pugno?
Ma innanzitutto io gara 2 non l'ho vista, perché ho preferito guardare Police e Resovia, no? Per cui mi sono perso gara 2. Su gara 1 sì, assolutamente è stata in bilico, perché davvero se Washington non faceva quella minchiata incredibile si andava 2-0, e forse davvero, come dice Alex, si sarebbe vista una gara diversa. Alla fine però ha vinto Conegliano, come doveva essere, ma però davvero con queste premesse nessuno si aspettava una Novara così pugnace, quindi davvero secondo me è stata in bilico. Non ci sarebbero state sorprese se avesse vinto Novara 3-0 gara 1, perché davvero è andata proprio lì.
Posso ricordare anche la difesa di Silla sempre nel secondo, nel set, che bene, è stata qualcosa di, ragazzi, meraviglioso, perché molto spesso si parla di, giustamente, De Gono, dei suoi 47 punti in una finale così, però caspita, cioè, che difese, che cosa hanno fatto lei di Gennaro, cioè, quella secondo me è stata la chiave psicologica del set, perché ha veramente regalato un punto che sembrava perso, e invece gli ha fatto girare la partita. Se il mio compagno di squadra fa una cosa del genere, io mi carico, cioè, mi esalto, e se fossi io che faccio quel gesto lì, non dico che mi sento come se avessi vinto il set da solo, ma cavolo, c'è una bella fetta, me la sentirei cucita addosso. Complimenti, perché queste sono cose che la pallavolo dentro al campo si notano forse di più degli attacchi. Chi li vede, chi lo segue spesso e ci gioca, una difesa così ti cambia una partita.
Io nel dire. Ha ragione Alex.
Vai Giacomo.
No, dico che ha ragione Alex, e aggiungo, poi per lasciare a te la parola, Rodolfo, è che l'impressione dal vivo è stata anche proprio questa solidità difensiva. E difendevano con una facilità che era impressionante. Anche Gon in una circostanza ha fatto un difesone che poi, appena il pallone è caduto con un grande attacco, credo, di Hill, tutte si sono girate e sono andate da Paolo e Gon ad abbracciarla, perché hanno capito l'importanza di quella difesa in quel momento. E Volos non ha fatto cadere un pallone. E davvero impressionante, sono molto d'accordo con quello che dice Alex da questo punto di vista.
Allora, e Sansone dall'altra parte, scusate,
da tutte e due le parti,
delle cose. Sì, sì.
Senz'altro da tutte e due le parti. Dopo mi ricollegherò a una cosa che ha detto Angelo su un argomento su cui abbiamo un po' dibattuto anche in altri momenti dell'anno. Invece mi ricollego a quello che ha detto, ricordando la difesa di Alex, per quanto riguarda Conegliano. E la mia analisi è questa: Conegliano è stata questa dall'inizio alla fine, e lo è stata anche alla fine. Secondo me la solidità che ha mostrato è stata impressionante, perché lei ha passato una stagione a giocare senza oggettivamente essere messa in difficoltà. Le partite un po' più complicate, quelle della Coppa Italia, le ha vinte tutte 3-3-1, in cui due set abbastanza tirati, uno vinto e uno perso, e due set dominati contro Busto, Monza e Novara, più o meno lo stesso andamento. Qui si è trovata in difficoltà per tutti i primi 7 set della serie, sostanzialmente. Una squadra abituata sul velluto poteva disunirsi. Loro invece hanno continuato con una grandissima coesione, grandissima intensità difensiva a fare quello che sanno fare, cioè giocare da campionesse. Il resto poi l'ha fatto la campionessa tra le campionesse, perché Paola Egonu è letteralmente impressionante. Io la definisco da anni un gradino evolutivo del gioco, perché secondo me ci sarà un prima di Egonu, un dopo Egonu. Non è una che sta segnando solo la sua era, nonostante la giovane età. Lei le partite importanti di Conegliano le ha timbrate tutte. Pensate alla media in Coppa Italia, 82 punti in due partite di finale, una roba pazzesca. Ma dietro Egonu c'è tantissimo. Novara mi ha stupito tanto. Io avevo detto settimana scorsa che con Monza mi aveva colpito la solidità mentale e probabilmente l'abitudine a giocare certe partite. In finale ha fatto un salto ancora in avanti. Era una squadra molto più incompleta di Conegliano, secondo me, lo sappiamo bene, abbiamo detto anche tante altre volte durante l'anno. Bravo Lavarini, ma proprio bravo a preparare la sua squadra inferiore a giocare a lungo alla pari con Conegliano. Questa è un po' la lettura che faccio io.
Posso raccontare anche un retroscena? Sì, devi. Per far capire anche com'è andata. Io non so, in realtà, arrivati a quel punto, quante persone ci avrebbero creduto veramente a una possibile vittoria di Novara. Fatto sta che, per poi chiudere il discorso e legarmi a quello che hai detto tu, Rodolfo, a me è impressionato molto che, finita la partita, Stefano Lavarini ha fatto tutte le interviste di rito, è andato di qui, è andato di là. Finite le interviste si è spostato, ha cominciato a piangere come un bambino e ha, credo per 30 minuti successivi, ha letteralmente guardato nel vuoto con Suor Giovanna, che andava a confortarlo, perché comunque Novara ha fatto veramente una grande serie finale. È una cosa che mi ha colpito molto, perché poi Lavarini sembra anche sempre molto convinto, deciso in quello che fa, aveva anche un certo aplomb durante le interviste. Invece finite le interviste è uscita tutta la tensione e anche la passione di questo mestiere, perché nonostante tutto è vero, hai affrontato la squadra più forte del mondo, ma sai di averla giocata alla pari, e che forse, come dicevate voi, con un pochino di cura dei dettagli in più, con qualche palla, forse chi lo sa che non avrebbero potuto perlomeno andare a gara 3.
Qualche palla, hai detto, ne abbiamo dibattuto durante l'anno. Prima Goma ha citato, o forse Alex, le giocate di Washington che potevano indirizzare il secondo set di gara 2, un secondo set in cui, lo ricordiamo, siamo andati avanti fino al 40-38 con non so quanti set point, quindi davvero le occasioni sprecate sono state tante. Era capitato di parlarne anche a proposito di gara 1 tra Novara e Monza, gli errori di Vaneke nel tie break e in generale. Sbagliare all'interno di una stagione di alto livello come quella che ha fatto Washington, sbagliare quei momenti lì, quelle cose lì, quanto deve pesare, deve incidere nella valutazione complessiva? Questo è un argomento su cui abbiamo dibattuto un po' di volte internamente. Vuoi cominciare tu, Alex?
Sì, allora io parlo soprattutto da giocatore, e quindi faccio fatica a esternarmi da questo ruolo, e purtroppo devo dire che dal campo se ne vedono tante, nel senso che nella mia carriera ho visto giocatori incredibili fare cose, fare cazzate assurde nei momenti topici, come ho visto giocatori incredibili non sbagliare praticamente mai. Ogni partita, ogni cosa è una situazione a sé, e come ho ripetuto più volte, questo sport è uno sport di testa, non sai mai quello che ti può portare a fare, la pressione, la convinzione e anche la tua forza mentale e la forza mentale della tua squadra. Se vuoi andare nello specifico di Washington, devo dirti che comunque lei ha fatto, secondo me ha fatto un'ottima partita, ha sbagliato forse qualche pallone in quel momento lì, in quel momento topico del 2-1, però non posso bollare lei come la causa della sconfitta generale, perché comunque il fatto di essere arrivati lì punto a punto 40-38 è anche merito suo, e quindi quella palla l'avrei potuta sbagliare, non dico chiunque, ma l'avrei potuta sbagliare a qualsiasi altra persona. E vero è che, sai, se le fai, fai la differenza. Se non le fai, però, potresti fare quella dopo. E la cosa che mi è piaciuta è stata che quella non è stata l'ultimo pallone, ma hanno giocato, penso, altri, se non sbaglio, altri 10 o 12 punti dopo. Perciò non si sono lasciate perdere d'animo e sono andate avanti a giocare. Hanno assorbito l'errore della loro compagna e sono andate avanti. Anche questo è importante, perché a volte tu sbagli e hai sbagliato in un momento decisivo, però magari tu sei riuscito ad assorbire gli errori dei tuoi compagni. Un concetto un po' difficile da passare, ma spero di essermi stato abbastanza chiaro in quello che volevo dire. Comunque, ripeto, i giocatori che sbagliano tanto nei momenti decisivi probabilmente hanno forse più bisogno di un mental coach a quel livello lì, che non fa di allenamenti ulteriori, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va di testa. Sbagliare un pallone, sbagliare un pallone 2, è ovvio che quell'occasione lì è ripetibile, però non fa di te un giocatore mediocre, un giocatore scarso.
Giacomo?
È una domanda molto complicata questa, se devo essere sincero, Rodolfo, perché è un bel dibattito, nel senso che da un lato è vero, i vincenti sono quelli che nel momento topico non tremano, però dentro di me dico anche, se una squadra è 14, sotto 14, 14 a 10 nel tiebreak, palla una giocatrice che ti fa 4, che ti fa 3 punti consecutivi, poi il quarto pallone lo sbaglia e siamo 15 a 13 per l'avversario che vincono, che cosa si può dire a quel momento? Ha fatto 3 punti consecutivi, ha sbagliato quello decisivo, ok, però comunque ha tenuto a galla la sua squadra. Quindi di base la pallavolo è uno sport in cui l'errore è veramente dietro l'angolo e come tale ti insegnano, fin da piccoli ti insegnano sempre con questo discorso: se sbagli un pallone resetta e pensa alla prossima, perché effettivamente è quello che devi fare. Quindi io di base ti dico che resto dell'idea che i vincenti, tra virgolette, non si vedono da quei palloni, si vedono anche e soprattutto di quei palloni, ma non è un pallone singolo che fa la differenza poi nel complesso.
Angelo?
La penso in maniera diametralmente opposta a quello che ha detto Jack. I vincenti si vedono se mettono il pallone che ti fa vincere. Questo non vuol dire che chi lo sbaglia sia un perdente, ma chi mette il pallone della vittoria è un vincente, e Washington nel caso specifico si è dimostrata non essere una vincente, perché ha fatto un errore clamoroso. Poi è verissimo quello che ha detto Alex, che si sono riprese mentalmente, assolutamente, perché potevano crollare come squadra e fare un pessimo secondo set, invece hanno resistito. Però ha sbagliato il pallone vincente e quindi non è una vincente per definizione. Ripeto, non è una perdente assolutamente, ma non si può assolutamente dire che una giocatrice, che un giocatore che sbaglia la palla della vita sia una vincente. Quindi veramente, assolutamente io non... Non accetto che si dica che una giocatrice, un giocatore ha fatto una prestazione positiva se ha sbagliato la palla che ti ha fatto perdere la partita o che non te l'ha fatta vincere la partita.
Io forse vado un po' oltre, molto rapidamente, sul discorso di gomma. Mettere a terra quei palloni importanti è un segno molto distintivo, ma chi lo fa sempre, chi ha percentuali alte, si contano in tutti gli sport davvero sulle dita di una mano. È nella natura di qualsiasi atleta, anche di quel livello, sbagliare. Gli errori, la pallavolo è uno sport di errori, come lo è per esempio la pallacanestro, altro sport che è raro, secondo me, che mi è caro. La differenza fa la capacità di lasciarsi alle spalle l'errore. Aggiungo un'altra cosa: oggi si sbaglia magari una giocata vincente, domani puoi imparare a metterla giù. Ci sono alcune, io ricito Egonu, perché quello che fa lei nelle partite importanti è pazzesco, e lo fa da sempre, ha solo 23 anni, ma è pazzesca. Però Egonu ne nasce una ogni tot, diciamo, la maggior parte dei giocatori può succedere, può rifarsi. Concordo che non passare per vincente non significa essere perdente, è tutt'altro, appunto. questo
assolutamente,
sì.
Assolutamente.
Questo infatti, sì. Questo anzi, secondo me, però, avere anche il coraggio di pensarle certe giocate è un buon sintomo di testa. Tra l'altro, in quella giocata di Washington aveva provato una cosa un po' strana, una traiettoria un po' particolare. Ci vuole personalità anche per quello, però può essere vero, però avrà un'altra occasione, lo sport offre sempre seconde occasioni, questa è la cosa bella. I talenti puri, ribadisco, Egonu, nascono così, però ne nascono davvero pochi. Bene, io direi di abbandonare adesso il discorso della stagione conclusa, o meglio delle finali, andare a vedere quello che ci aspetta in questa puntata. Abbiamo detto diverse categorie in cui scegliere il migliore. Nel riunione di redazione settimanale abbiamo cercato di restringere la rosa alle categorie di cui ci interessa discutere, di cui discuteremo, leggeremo, nomineremo il miglior allenatore, il miglior rookie, cioè il miglior esordiente in campionato, la giocatrice più migliorata, diciamo emergente, e naturalmente l'MVP, cioè il giocatore più importante, prendendo come riferimento l'intera stagione. Abbiamo detto, abbiamo ridotto un po' la lista dei candidati a tre nomi per ogni categoria. Io direi di partire con gli allenatori. Abbiamo scelto di inserire in questa rosa ristretta Bregoli, allenatore di Chieri, Santarelli, allenatore di Conegliano, e Lavarini, allenatore di Novara. Tra questi tre scegliamo il migliore. Io farei partire Giacomo, che sul tema allenatori è sempre stato molto è stato sempre un argomento sentito per lui.
Chi sì, voti? Sì, mi ricordo che inizio anno avevamo pronosticato anche la classifica al termine della regione d'andata e ragionavo molto per quanto riguardava gli allenatori. Ma guarda, per certi versi potremmo stilare una classifica per l'esordiente, l'emergente, l'MVP, anche per quanto riguarda gli allenatori, perché di tutti i nomi che abbiamo fatto tutti hanno avuto dei miglioramenti diversi. Gaspari secondo me è quello che ha avuto i miglioramenti più importanti, se vogliamo, nel senso che forse era anche quello un pochino più sottovalutato, eppure la sua Monza ha fatto veramente una grande stagione. Io però credo che le cose più importanti le abbia fatte Lavarini, nel senso che la Novara che si è vista contro Monza e contro Conegliano secondo me chiude una stagione, vale una stagione per certi versi, nel senso che Novara era in difficoltà, ha avuto dei momenti in cui era in difficoltà, lo stesso playoff contro Perugia non è stato disputato nel migliore dei modi, però nel momento importante Lavarini ha fatto un mezzo capolavoro che ha dato un risvolto totalmente diverso, credo, al campionato di Novara. Quindi se devo votare dico Lavarini.
Ok, quindi con honorable mention per Gaspari, anzi l'ho esatto. Detto io, dovevo farlo dire esatto. Ad Angelo e Alex, e ad Alex. Chiedo scusa. Angelo, vuoi dirci il tuo candidato? Il tuo nominato?
Per me... Allora, sono tutti e tre sicuramente meritevoli ed è giusto che siano questi tre i candidati. Però per il materiale che aveva dico Bregoli, perché appunto Lavarini, vabbè, Santarelli aveva la squadra più forte, è stato bravissimo perché l'ha tenuta insieme, l'ha fatta andare a mille, però insomma avere quella squadra lì, magari anch'io riuscivo a vincerne 60 su 63, per cui no, Bregoli è veramente, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, capace, che sa valorizzare le giocatrici, le ha gestite benissimo, quindi davvero per me merita il premio.
Alex?
Allora, i nomi che hanno fatto i miei compagni sono giusti e sono assolutamente cristallini, ecco, la scelta, però io devo andare con Santarelli, perché è vero che aveva la squadra migliore, è vero che aveva la squadra più forte, le giocatrici più forti e tutto quanto, però stare nel posto di comando pesa essere lì da soli e bisogna portare la nave in porto. Secondo me quello che ci è mancato di sapere, e magari lo scopriremo forse tra qualche mese, forse tra qualche anno, tutte le difficoltà che ha dovuto passare, è quello che ha dovuto fare. Ho giocatori più forti, però è piena la storia di squadre fonfate e rifatte per stravincere che poi non l'hanno fatto. Lì basta un sassolino nell'ingranaggio e scoppia tutto, scoppiano le polemiche, scoppiano ma la squadra più forte ha perso una partita, e quindi secondo me non ci si rende conto di quanto in realtà si stia camminando sulle uova. E lui l'ha fatto fino adesso benissimo, l'ha fatto con una secondo me insomma con l'umiltà di un ragazzo semplice che è appassionatissimo di questo sport, e questo lo posso anche dire, abbiamo avuto un anno, abbiamo giocato insieme, quindi c'è anche un rapporto, diciamo, ci conosciamo, e devo dire che è veramente un bravo ragazzo che si impegna, che ama tantissimo questo sport della pallavolo, e ha fatto veramente molto bene, e quindi i miei complimenti e il mio premio va a lui.
Io cerco di accelerare, così poi cerchiamo di non andare troppo lunghi. La pensavo esattamente come Alex fino a prima della finale. Non è scontato quello che ha fatto Santarelli, onestamente l'abbiamo detto tutti, e quello che dicevo della squadra che non si è disunita alla prima difficoltà vera è un segnale di qualcosa che ha costruito lui. Però io vado con Lavarini, perché secondo me la sua squadra ha alzato di tantissimo il livello di gioco, arrivando a giocare alla pari in una finale contro una squadra che non era assolutamente sua pari. Quindi il mio voto va a Lavarini, e questa è la mia scelta. Direi che forse di redazione dovremmo eleggere quindi Lavarini, che è stato scelto a due persone, un voto per Santarelli e Bregoli. Passiamo alla...
Ci faremo recapitare il premio allora.
Quindi Stefano Lavarini, allenatore dell'anno. Rookie dell'anno, esordiente, cioè giocatrice che non aveva mai giocato in Serie A, uno, e che ha fatto meglio. La riunione di redazione ha scelto come candidati Gaia Giovannini di Cuneo, Caterina Zaccheiu di Cuneo e Ale Franti di Chieri. Alex, vuoi partire tu? Chi è stato il migliore esordiente?
Dai, comincio io, e allora cercherò di essere un po' più sintetico di prima, e dico Ale Franti, mi è piaciuta veramente tanto, perché non mi aspettavo questa Chieri, e in particolare non mi aspettavo le sue prestazioni. Mi ha molto 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 stupito. Si è comportata veramente bene in un campionato assolutamente difficile come quello italiano, però diciamo che ovvio il merito della squadra, dell'allenatore e tutto quanto, però un po' il merito anche suo. Chieri quest'anno ha fatto un salto di qualità importante, e l'anno prossimo magari potrebbe affacciarsi a qualche posizione che conta, anche per merito suo.
Io dico subito la mia, io voto Zaccheiu di Cuneo. È stata letteralmente una sorpresa sconosciutissima. Tra l'altro, questo negli ultimi 7 anni è la seconda volta che non vince il campionato. Ovviamente è difficile farlo a Cuneo, però è stata la miglior giocatrice a muro del campionato. Davvero una bella sorpresa, perché non veniva da campionati di rilievo in cui si poteva dire si fosse formata. Secondo me è una bella sorpresa. Angelo?
Franti assolutamente tutta la vita, perché davvero ha dimostrato il suo valore. Io la conosco da quando giocava a Penn State, e veramente è una grandissima giocatrice che secondo me dovrebbe essere valorizzata mandandola a giocare in una squadra ancora più di alto livello.
Quindi Giacomo?
Franti tutta la vita.
È una bella domanda, è una bella lotta soprattutto tra Zaccheiu e Franti, però dico Zaccheiu perché è vero che anche Franti è stata molto brava, ma secondo me Zaccheiu è stata veramente un'enorme sorpresa, soprattutto considerando il campionato da dove arrivava. Quindi io voto senza ombra di dubbio la cipriota.
Quindi abbiamo una parità per il titolo di rookie dell'anno, a meno che non riusciremo a sapere i voti di Lorenzo. Io direi di andare avanti alla terza categoria, categoria di giocatrice più migliorata e giocatrice emergente, quella che ha fatto il salto di qualità maggiore rispetto alla precedente stagione, ovviamente nello stesso campionato, però abbiamo preso come riferimento. Qui la lista è un po' allargata perché c'è un ex aequo. I candidati in lista sono Polter, palleggiatrice di Busto, Sara Far, centrale di Conegliano, Francesca Bosio, palleggiatrice di Chieri, presente davvero in quasi tutte le categorie, e Alexa Gray, schiacciatrice di Busto. Io direi di partire da Giacomo.
Anche questa è una bella gatta da pelare. Dico Poulter, e dico Poulter perché secondo me la stagione di Booster Seats è svoltata soprattutto quando Jordan ha avuto modo di entrare nelle rotazioni, trovare il ritmo, trovare la tenuta fisica dopo tutti i problemi che ha avuto. Quindi secondo me lei è stata la giocatrice emergente dell'anno.
Alex?
Anch'io mi accodo a Giacomo e dico che è Poulter per praticamente le stesse motivazioni che ha detto lui, che la stagione di Booster ha svoltato, e le darei anche un mezzo premio Comeback Player of the Year, che dopo l'infortunio che ha avuto è tornato a giocare praticamente subito, e quindi ha veramente fatto la differenza per questa Booster, che poi è andata bene avanti.
Angelo?
Ma Poulter no, perché non è migliorata, era già fortissima e ha mostrato un grandissimo talento l'anno scorso a Kiev, quindi assolutamente, secondo me l'ha migliorata, quindi quella che veramente ha fatto la differenza dall'anno scorso a quest'anno è Bosio, cioè Bosio veramente ha portato avanti la squadra in maniera, anche Far, ma Far già l'anno scorso aveva fatto tantissimo. Quindi, e anche Alexa Gray, perché anche Alexa Gray ha fatto vedere comunque i pregi e i difetti. Quella che davvero è cambiata tantissimo è Bosio, per cui veramente ha giocato una stagione fantastica rispetto a quello che aveva fatto prima.
Io invece mi accodo ad Alex e Jack, voto anch'io Poulter. Allora, premetto che mi piaceva la giocatrice, ma non così tanto, non la ritenevo così, invece sì. Soprattutto, secondo me, ha giocato ancora meglio, a un livello di ambizione ancora superiore, con la pressione e la difficoltà di una stagione partita stortissima. E secondo me questa è la cosa che andrei a premiare di più. Capisco Gomma che dice che secondo lui era fortissima già prima, questo è vero e gli va dato atto, al contrario di quello che pensavo io, però secondo me ha innalzato il livello del suo gioco e quello di tutta la sua squadra ad un livello ancora superiore, quindi io voto per Poulter. Intanto sono arrivate le segnalazioni di Lorenzo, che anche lui starebbe per con Poulter. In ogni caso direi che il giocatrice più migliorata è Poulter di Busto, a lei va il titolo. Veniamo a quello più prestigioso, più importante, quello il titolo di MVP della stagione. Le candidate sono tre: Caterina Bosetti di Novara, Paola Egonu di Conegliano, Magdalena Stisiak di Scandicci. Chi vuol partire?
Parto io. Così entro subito in gamba tesa. Io personalmente non avrei messo Stisiak, nel senso che nelle tre avrei messo Bosetti, Egonu e Volosh. Detto questo, secondo me la sfida è tra Egonu e Bosetti. Il punto è che Egonu, cioè, è mostruosa ed è sempre così, cioè c'è poco da fare. Siamo rimasti sorpresi, sì, forse fino a un certo punto, perché stiamo veramente vivendo in un periodo storico con una giocatrice che non capiterà mai più, penso. Quindi credo che per la crescita mentale che ha fatto, per il miglioramento tecnico che ha fatto e per lo standard che ha raggiunto, secondo me per come ha giocato quest'anno se lo merita Caterina Bosetti, perché si è ritrovata in una squadra nuova e dalla prima partita è stata leader di questa squadra e non era per nulla scontato dopo tutti i problemi che ha avuto. Quindi Egonu, Paola, ti voglio bene e sei veramente clamorosa, ma secondo me il premio quest'anno per i miglioramenti che ha fatto se lo merita Caterina.
Alex?
Io invece riequilibro la situazione e vado giù secco, perché è giusto mettere le ciliegine sulle torte ed è giusto dare il premio MVP a Paola Egonu, perché è vero, è fortissima, incredibile, e sono d'accordo con Jack dicendo che Caterina Bosetti ha fatto una stagione incredibile e anche lei merita qualcosa, diciamo, dai, honorable mention per lei. Però Egonu, ragazzi, non si può dire niente, bisogna premiarla e basta, e bisogna segnare quante più tacchette possibile sul suo bastoncino, perché è fortissima.
Angelo, ti lascio per ultimo, io dico il mio voto che va per Egonu. Fino alla finale, anche in questo caso, sarei stato d'accordo con Giacomo. Busetti ha fatto una stagione molto, 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 molto importante. Ma diavolo Egonu. Allora, è andata a 37 di media nelle tre partite di Coppa Italia, ne ha segnati 82 in due partite di finale, fa 41 di media. Io mi ricordo qualcuno che segnò 41 punti di media in una finale, era il 1993 ed era Michael Jordan dei Chicago Bulls. Siamo a quei livelli lì. Questa ragazza, oltre ad essere fortissima, timbra, come diciamo prima, i momenti importanti. Spiace per Bosetti, è andata davvero vicinissima, complimentissimi, ma l'MVP per me è Egonu. Per Angelo invece?
No, assolutamente Egonu tutta la vita, cioè non, ma non c'è nemmeno da discutere, cioè è veramente, secondo me, la migliore al mondo per distacco e probabilmente una delle migliori tre di tutti i tempi, assieme a Tribeca Phipps e a Mirella Ruiz, però veramente non si può discutere assolutamente, no? Davvero complimenti a Caterina, che è una giocatrice fantastica, che ha fatto una stagione meravigliosa, però è buono tutta la vita.
Intanto Lorenzo ci ha fatto sapere le sue preferenze, l'allenatore Bregoli, il che va a pareggiare la situazione con Lavarini. Il suo rookie invece è Caterina Sacheiu, che quindi diventa il rookie dell'anno perché rompe la parità con Ale Franti, confermata Polter, e poi anche per Lorenzo Egonu e l'MVP. Bene, queste sono gli Oscar del campionato secondo noi che vi abbiamo accompagnato in questa stagione di pronostici. Non resta però che, non essendoci tie break, non essendoci bold prediction da fare in questa puntata, andare a vedere però chi vincerà gli Oscar, ma quelli veri, quella della notte degli Oscar che ci sarà nel prossimo fine settimana. Vi chiediamo di pronosticare, un pronostico dobbiamo farlo sempre, chi vincerà il titolo di miglior film in appunto la prossima notte degli Oscar. Giacomo, vuoi partire tu?
Io vorrei raccontare una storia bellissima, però siamo lunghi, quindi la racconterò la prossima volta, sempre ovviamente relativa alla storia del perché si chiamano Oscar, premi Oscar. Comunque, detto questo, devo essere sincero, io ho visto un solo film tra quelli candidati ed è Mank, produzione Netflix oltretutto, e devo dire che è molto 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 bello. Poi io sono un cinefilo e ci sono, ed è un film tra virgolette autoreferenziale, cioè che si lega molto al cinema e alla sua storia, quindi l'ho apprezzato molto e vado sulla fiducia, dico che il premio Oscar va a Mank.
Angelo?
Sì, anch'io ho visto solo Mank, ma sì, davvero è bello. E poi insomma non 10 nomination, per cui o 11, boh, non mi ricordo più.
Sì, credo il più nominato, diciamo.
Sì, 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 per cui lo vincerà quasi sicuramente, davvero. Però non lo so, perché gli altri 4 non ne ho la più pallida idea, o 5, non lo so. E quindi
li citiamo, sono The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Una donna promettente, Sound of Metal, Il processo ai Chicago 7, credo sia. Quindi sono un po' più di 5, non so. Alex?
Io, allora, purtroppo ultimamente sto seguendo più serie TV che film, anche se a me comunque piacciono molto i film, e sto seguendo molto di più le serie TV di Cocomelon, di Pijamask e di di Pierino il Lupo.
Hai per caso un bambino piccolo?
Però dai, diciamo che vado così di ispirazione. Io dico Sound of Metal, come se fosse una bold.
Devo andare di ispirazione anch'io. Io non ne ho visto neanche uno, però ho sentito parlare di Nomadland e vado con Nomadland. Se mi chiedete il perché, non lo so, perché tanto non li ho visti, non sono molto informato quest'anno. Bene, direi
allora,
che siamo
a questo punto, dai Rudy, proprio che siamo alla fine, racconto. Vai. Il perché si chiamano premi Oscar. Fino agli anni 30 non avevano nessun tipo di nome. Un giorno una segretaria dell'Academy vide la statuetta e disse: assomiglia a mio zio Oscar. E vi giuro che da quel momento sono diventati premi Oscar. Se non ci credete, andate a cercare su internet, ma la storia è questa ed è davvero incredibile.
anche l'Oscar. Esatto. Grazie Giacomo per questa chicca finale con cui si chiude la puntata degli Oscar, gli Oscar della stagione e anche gli Oscar della Academy Awards. A me non resta che salutare innanzitutto tutti gli spettatori, ma saluto anche tutti voi che avete fatto compagnia. Ciao Giacomo, alla prossima.
Ciao Rudy, ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Un saluto a Gomma, ciao Angelo, grazie per essere
stato
con noi.
Ciao, ciao, grazie mille e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao Alex, un saluto anche a te.
Grazie mille, un saluto a tutti voi e ai nostri ascoltatori e a settimana prossima.
Un saluto a Lorenzo che non è riuscito a intromettersi per problemi tecnici e un saluto soprattutto anche da parte mia a Rodolfo Palermo. Alla prossima, allora, con la stangata del volley. Ciao!
Ciao, ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao.